Non è così innocua, può portare anche alla morte, come abbiamo visto proprio in questi ultimi giorni. Questo fenomeno è possibile, insomma, cercare di limitarlo? Cosa si può fare? Come si possono convincere i giovani a non fare uso di queste pasticche? E soprattutto, può capitare che te la mettano a tua insaputa, magari in qualcosa da bere o da mangiare? E perché lo fanno, Ciccio, quando... Boh, non lo so,
Ma
mi domando.
guarda, questa è una cosa che è senza motivo se ci pensi bene, no? Anche perché, insomma, egoisticamente parlando, se ti vuoi fare del male potresti fartelo, ma non fare del male agli altri, mi verrebbe da dire.
Infatti, infatti. Di tutto questo vogliamo parlare con chi segue da vicino questa situazione per la USL, essendo responsabile della zona senese. Siamo insieme al dottor Mario Pellegrini. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Beh, io inizierei proprio con una domanda. Si muore di estasi a quanto pare? Si può morire di estasi come un tempo si moriva di eroina?
Allora, si può morire di estasi se associata ad altre sostanze, però volevo dire una cosa, che proprio qualche giorno fa ho ricevuto dall'Osservatorio Europeo sulle droghe di Lisbona, che ha un sito sugli allerta dove vengono segnalati tutti i casi di intossicazione acuta e di morte dovuta all'assunzione di varie sostanze, e quindi ad un'analisi fatta dai laboratori di queste sostanze. E ce ne sono sempre di diverse. E mi è venuto fuori qualche giorno fa questa segnalazione di diversi casi avvenuti in Italia, molti in Umbria, in Emilia-Romagna, per esempio, di una sostanza che si chiama metossietamina, che è un analogo della chetamina, nel senso che non è solo ecstasy che viene assunta dai giovani in discoteca o nei luoghi di ritrovo, ma ci sono diverse sostanze che girano, alcune anche abbastanza sconosciute, che da sole è un'associazione, molto spesso questa metossietamina viene associata all'LSD o ad alcol, in un mix i cui effetti non sempre sono prevedibili, insomma. Poi ci sono delle variabili individuali, tra virgolette, di resistenza individuale o di altri fattori che possono determinare non solo intossicazione acuta, ma possono anche determinare sintomi molto gravi fino a forse alla morte. Quindi non è che c'è una sostanza sola, ci sono diverse sostanze mescolate tra di loro e non sempre gli effetti sono prevedibili. Ecco, questo volevo un pochino precisare.
Ecco, le volevo chiedere, ma i giovani sanno che vanno a prendere queste sostanze che possono essere pericolose o non c'è la percezione del rischio che si
Rischio.
corre?
Beh, la percezione del rischio fa parte del rischio, cioè la bassa percezione del rischio fa parte del rischio. In effetti, queste condotte che possono essere chiamate condotte ordaliche, come si diceva una volta e si dice ancora, cioè eccessive, e sono proprio queste che si vanno a ricercare. Per la cultura proprio dell'eccesso, che in una discoteca con la musica determinato tipo di musica può aumentare in questo senso. Per cui non è che sono proprio così sprovveduti, sanno che rischiano, non sanno quanto rischiano. È un gioco tipo roulette russa, che infatti vengono assunte queste sostanze in forma di mix molto spesso, i cui effetti sono imprevedibili e probabilmente anche consapevolmente, non solo inconsciamente, viene ricercato proprio questo rischio maggiore di che cosa non si sa nemmeno loro, forse per cercare dei propri limiti individuali o trovare qualche sensazione che gli possa riempire una serata o gli possa dare qualche gratificazione che probabilmente non hanno nella vita normale, diciamo così.
Che è abbastanza triste perché questa è una roba
è
che di so...
È molto inquietante, anche perché comunque non, a parte le morti di questo periodo che sono allarmanti, è una consuetudine, è una cultura proprio che va avanti da diversi anni, forse anche da decenni, in maniera diversa. Per quanto riguarda noi come servizio, abbiamo in cura più che altro i dipendenti, i tossicodipendenti, quelli che poi passano da una sperimentazione così ordalica, diciamo rischiosa, che fa parte, no, di un certo cultura giovanile, poi alla sperimentazione di sostanze sempre che forse danno, forse sicuramente danno poi dipendenza nell'uso prolungato, insomma. Quindi diversificherei un pochino le modalità d'uso dei giovani, ecco, di adolescenti da quei tossicodipendenti che poi più che altro fanno oppiaci, cocaina e da alcol soprattutto, insomma.
Dunque, io ricordo che quando andavo a scuola, ne parlavamo anche nei giorni scorsi con altri, insomma, della mia generazione, e lo spettro era appunto l'eroina, no? E anche a scuola venivano esperti, ci spiegavano quello che voleva dire la dipendenza, e avevamo paura, insomma, di questa sostanza. Oggi ho quasi più la sensazione che le droghe non facciano più tanta paura. Spesso si sente, no, di persone che magari fanno uso di cocaina perché così si sentono più forti, più attivi, oppure insomma anche di queste pasticche in discoteca perché ci sentiamo così bravi a saperle comunque dominare che non è che uno poi diventa tossicodipendente se una volta fa uso appunto di una pasticca di estasi o di cocaina. È giusto pensare questo o si compie un grave errore?
Sicuramente la paura che si aveva qualche anno fa dell'eroina probabilmente ha preservato parecchie persone, parecchi ragazzi poi dall'andare avanti nella sperimentazione, magari si sono fermate a qualche canna, anche a qualche pasticco, anche qualche farmaco che può dare un'alterazione, insomma, forse anche qualche acido, diciamo così. Poi dopo su questo non c'è proprio una nel senso un comportamento che si può standardizzare in questo senso qui. E il discorso della paura dell'eroina probabilmente rimane perché loro non fanno eroina, almeno a quell'età e almeno all'inizio. Probabilmente poi dopo, con l'uso continuativo di varie sostanze che alterano, possono in qualche modo questo comportamento abbassare la percezione del rischio di usare anche sostanze cosiddette pesanti, ma più che pesanti hanno effetti che poi danno più dipendenza fisica, diciamo così, o anche psicologica, delle sostanze come ecstasy, acidi o ketamina. Che è molto usata e che poi è più difficile anche trovarla perché è come gli acidi, come l'acido lisergico, che sembra che non se ne parli, ma se ne usano sempre, insomma. Non possono essere ritrovate nelle urine o nei liquidi biologici tramite analisi. Quindi, ritornando alla percezione del rischio, probabilmente l'uso continuativo o episodico o occasionale, ricreativo come si dice, può portare a una diminuzione della paura e una diminuzione della percezione del rischio che le sostanze come eroina e cocaina hanno per quanto riguarda la tossicodipendenza. Sicuramente sì, l'uso ripetuto può portare a questa diminuzione della percezione del rischio di tossicodipendenza, insomma. E poi c'è l'alcol, non ci dimentichiamo, l'alcol è una sostanza pesante anche questa, perché nei giovani, oltre che nei comportamenti, cioè nell'intossicazione acuta l'alcol, con questi ricorsi al pronto soccorso, anche in coma etilico, è sempre presente nella nostra cultura, insomma, e quindi è abbastanza anche tollerato. Quindi è una cultura dell'uso di sostanze che alterano. Due parole per la prevenzione. Cioè, è una questione di cultura, non è una questione di leggi. Ho sentito in questi giorni invocare leggi più repressive. Quindi si va sempre alle... La legislazione non cambia sostanzialmente i comportamenti. È visto che legislazioni più repressive degli anni scorsi hanno dato un risultato scarsissimo in termini di cambiamento di culture giovanili o di subculture giovanili. Bisognerebbe essere più prossimali ai giovani. Prossimali significa più vicini, là dove usano, cercare di venire in contatto con il loro linguaggio, per esempio, i loro comportamenti, e quindi farli riflettere un pochino di più su quello che stanno facendo, e non leggi che magari portano in prefettura, segnalazioni in prefettura o reati, o danno reati, ma poi non cambiano le subculture giovanili, insomma.
Certo.
Così ho reso l'idea.
Sì. Grazie, grazie dottore per essere stato con noi. Le auguro buona giornata.
Buona giornata anche a voi, arrivederci.